grazie di darmi ancora quest'ultimo pezzetto di attenzione, spero di renderla un po' più facile. Io mi devo scusare innanzitutto con Stefano, perché lui con l'ottimismo che è suo solito mi ha affidato come compito di dare i risultati, di riportarvi i risultati degli interventi di Technology Public Procurement, ovvero di domanda pubblica tecnologicamente avanzata, presenti nelle regioni. Io non è che non ho risposto, non ho voluto rispondere, ma rispondere a questa domanda è estremamente difficile, perché stamattina se ne è parlato molto, se ne è parlato in via diretta e in via indiretta, ma in realtà l'idea che la domanda pubblica possa essere uno strumento importante di attivazione dell'innovazione tecnologica è un'idea vecchissima, è un'idea che c'era nelle teorie, diciamo, di studio dell'innovazione fino ai primi metà degli anni 70, dopodiché è stata un'idea riposta nel cassetto per una serie di motivi, alcuni io credo si possa oggi dire anche di tipo quasi ideologico, i famosi lacci e lacciuoli del libero mercato che sembravano essere il problema predominante. In altri casi perché processi per alcuni versi positivi come quelli della costituzione del mercato comune europeo hanno comportato delle ricadute impreviste, per esempio in termini di concorrenza, che hanno limitato gli strumenti prima nazionali, locali, pubblici di esercizio di una domanda senza appunto tra virgolette vincoli concorrenziali, che potesse quindi allenarla anche in questa fase di progressiva innovazione a farla diventare una domanda innovativa, hanno aggravato la difficoltà di poter accedere a questo. Che cosa è successo? È successo che quando hanno pensato alla strategia di Lisbona e poi si sono messi a fare i conti su come fare a raggiungere il 3% dopo le prime verifiche, dopo i primi 3-4 anni, pur di poter dimostrare che tale risultato era raggiungibile, hanno cominciato a cercare di capire tutto quello che poteva essere inserito in questa famosa spesa pubblica per l'innovazione. E da questo approccio molto pragmatico lasciato a coloro che si dovevano occupare della verifica della strategia di Lisbona, in sostanza si è riaperta la strada per un nuovo interesse su questo argomento. Questo lo racconta Edler è uno tra gli economisti che più sta seguendo e sta riprendendo in mano queste cose, lo dice la Comunità Economica Europea, che da quel momento in poi ha contribuito con una serie di passi a riportare questo tema visibile, a renderlo visibile e a renderlo possibile, tra l'altro con le due direttive del 2004, la 17 e la 18, che modificavano i parametri europei di regolazione degli appalti per i servizi in buona parte pubblici, rendendo possibili alcune cose. Prima si diceva io vedo l'innovazione se l'innovazione è scritta nel capitolato della mia gara d'appalto, in realtà è molto difficile scrivere un'innovazione in un capitolato, anzi non è anche detto che io sappia esattamente quale innovazione debba essere, però è possibile per esempio oggi anche introdurre in un capitolato che c'è un privilegio, c'è una valutazione positiva se la proposta presentata è una proposta che contiene un aspetto innovativo o più aspetti innovativi. Ora, quindi in sostanza, l'elemento che volevo sottolineare è che le pubbliche amministrazioni si trovano di fronte a dover affrontare, nel momento in cui decidono di attivare una domanda che ha un contenuto di innovazione, con un problema di innovazione che non è quello tecnologico a cui siamo abituati, ma è un problema di innovazione di tipo giuridico, nonché di adeguamento di competenze di tipo giuridico-commerciali. E che è un problema che non dipende esclusivamente da loro. E come il CNR si dota di un'apposita società o gruppo, diciamo, che si occupa di risolvere questo problema per i ricercatori, un problema analogo ce lo possono avere le amministrazioni, soprattutto quando le dimensioni non sono dimensioni grandi. Questo è vero anche per la domanda. Ora, innanzitutto va detto che la domanda pubblica, che non esiste negli indicatori di innovatività europea, questo è un altro dei motivi per cui io non posso portare a Stefano i risultati che lui vorrebbe, nessuno degli scoreboard e degli altri indicatori che sono stati attivati sino ad oggi, statisticamente rilevabili, per poter rispondere alla domanda di performance innovativa locale o regionale, ritiene che questo pacchetto di domanda pubblica sia accessibile attraverso quegli indicatori. Quindi non esistono questo tipo di indicatori. Perché? Perché questa è una domanda pubblica che, contrariamente a quello a cui ci hanno abituati a ragionare negli ultimi anni, non troviamo nell'ambito di quei capitoli di bilancio o di quelle strategie di politiche regionali o locali che normalmente sono qualificate come strategie innovative o capitoli dedicati alla ricerca o misure dei vari programmi operativi regionali e così via, che sono dedicate a far migliorare l'innovazione. Perché? Perché il salto qualitativo, prima di tutto, il salto culturale, prima di tutto, che deve essere fatto in questo senso, è quello di uscire dalla logica appunto dell'ente pubblico come mediatore, come ente super partes in quella che la Comunità Europea identificava prima come una tripla elica, adesso almeno quadrupla se teniamo conto della cittadinanza, della presenza di un altro gruppo di portatori di interesse che sono i cittadini. In questa tripla elica il pubblico doveva giocare un ruolo di catalizzatore, di fomentatore di questo desiderio innovativo. In realtà il pubblico deve giocare, e la sua domanda rappresenta mediamente in Europa circa il 16% del prodotto lordo europeo, quindi una quota molto rilevante, deve cominciare a pensarsi in questa tripla elica giocando in proprio. Io dico deve, adesso deve è una parola grossa, poi sono solo una ricercatrice, quindi lascia il tempo che trova. Però perché deve incominciare a giocare in proprio e quali sono le difficoltà? Perché nonostante tutto, diceva un altro collega, adesso tra l'altro è in realtà direttore dell'Università Pubblica di Milano, ci sono molti fondi là dove è difficile utilizzarli per l'innovazione e purtroppo, no? Purtroppo per vari motivi, non perché ci sono i fondi, ma queste sono le regioni del Mezzogiorno dove fondi dedicati all'innovazione hanno un contesto che rende estremamente difficoltoso, se non affidandoli a politiche dell'offerta e quindi di nuovo distribuendo questi fondi prevalentemente ai soggetti che offrono conoscenza o innovazione, senza preoccuparsi però del contesto territoriale di riferimento, quindi con poche speranze di essere efficacemente produttivi di sviluppo, mentre invece non ci sono fondi laddove questo contesto esiste, probabilmente perché uno dice non è rilevante che là c'è già il contesto, che ci siano i fondi. Sappiamo per la posizione dell'Italia, che è una posizione di rincorsa sul terreno tecnologico, che questo non è vero. Quindi questa è una situazione. In più, come abbiamo potuto verificare negli ultimi anni, una parte di questi fondi che sono supportati dai fondi per le aree sottosviluppate, che sarebbe la quota nazionale di investimento, sono diventati assolutamente, come si dice, incerti. No? Rispetto a una programmazione settennale ci ritroviamo all'inizio del 2010 con una serie di regioni che non sono nelle condizioni di poter fare questa programmazione, neppure di attivare il già programmato, perché non sono ancora attualmente nelle condizioni di poter dire che i fondi che hanno a disposizione hanno una quota certa. No, perché buona parte delle fondi delle aree sottoutilizzate sono transitati verso obiettivi che non erano più quelli gli obiettivi per cui erano previsti. Questo è successo per disgrazie purtroppo, come nel caso del terremoto, ma è successo per emergenze che si sovrappongono man mano e perché i fondi sono quelli che sono. Allora, perché quindi la domanda pubblica innovativa ritorna un tema di interesse? Perché comunque le amministrazioni hanno dei fondi ed hanno una spesa. Allora la sfida diventa fare diventare questa spesa una spesa innovativa. Due problemi si pongono, sempre di natura culturale prima ancora e anche economica, ma non diciamo di origine finanziaria. Il primo, che questo significa che le politiche del pubblico devono essere politiche programmatiche, programmabili per un arco di tempo almeno, come qualcuno ha già detto, medio, se non addirittura lungo, a seconda del tipo di tecnologia. E questo è un problema nelle amministrazioni pubbliche del nostro paese. Secondo, che la competenza necessaria, non è detto che l'amministratore o il funzionario debba possedere possa possedere la competenza necessaria per affrontare in modo innovativo il problema che ha di fronte. Quali le possibilità? Uno, che dal punto di vista del rapporto tra innovatori, tra ricerca e mondo della pubblica amministrazione, l'affrontare la questione dal punto di vista della domanda in un certo qual modo potrebbe semplificare il dialogo. Perché in questo modo, se la pubblica amministrazione, è stato già detto, quindi sto andando molto veloce, se la pubblica amministrazione affrontasse il problema da questo punto di vista e negli ambiti che sono diversi, che vanno dalla sanità, abbiamo visto i rifiuti, le risorse idriche e le comunicazioni e così via, i trasporti, la vivibilità delle città, cioè sono elencati anche dalla comunità europea, sono individuati, ci sono piattaforme tecnologiche che poi sono in realtà terreni di scambio simili a quelli che sono stati presentati, ad alcuni di quelli presentati qui, tra i diversi portatori di interesse che la comunità tecnologica ha già attivato in alcuni di questi settori, per esempio sui rifiuti mi viene in mente, visto che ne abbiamo parlato, proprio per trovare le soluzioni condivise, perché tutti si parte dalla domanda, tutti si parte dal fatto di cercare la risposta a un problema. Questo è quello che fa mediamente un ricercatore, spero, questo è quello che viene chiamata a fare l'amministrazione pubblica, rispettando però le responsabilità che ha verso anche i cittadini. Il punto di partenza da un problema è ovvio che potrebbe facilitare questo incontro. Cos'è che lo rende più difficile? E tu dammi poi cos'è che lo rende più difficile? Che in un momento in cui la comunità europea, che ha prodotto anche, questo ve lo dico, un manuale, una guida per gli amministratori pubblici con i 10 punti che un amministratore pubblico dovrebbe cercare di seguire o prendere in considerazione nel caso in cui decidesse di far diventare la sua domanda pubblica, e lo ha fatto perché il paese che utilizza o prova a utilizzare questo sistema, che il Regno Unito l'aveva già prodotta precedentemente, proprio rendendosi conto che tra il dire e il fare c'è bisogno di una guida e quindi che era possibile comunque dare delle indicazioni utili per mettere in condizione gli amministratori almeno di sperimentarsi su questo terreno laddove possibile. La difficoltà è che in questo momento quello che sta cambiando è il mondo della ricerca. Quindi nel momento in cui una pubblica amministrazione nell'ambito di questa tripla elica avrebbe bisogno di avere, soprattutto dal punto di vista pubblico, una ricerca in grado di essere cooperativa pur in presenza di risorse scarse e a diversi livelli di governance del territorio, quello che si trova di fronte è, come qualcuno ha anche già detto, una ricerca che purtroppo, io dico purtroppo perché è un problema in questo momento, deve rinunciare o ha rinunciato negli ultimi anni quasi completamente a quel ruolo di consulenza che aveva prima. Io mi ricordo che sono andata diverse volte presso le regioni e c'era, quando mi serve sapere se in quel punto lì dove devo fare questa commissione che verifica questa cosa, chi c'è, io alzavo la cornetta, chiamavo qualcuno all'università, qualcuno al CNR e gli dicevo: mi fai consulenza? Spesso era consulenza gratuita, perché essendo dipendenti dello Stato, se un organismo dello Stato, un organismo pubblico ti chiama, tu sei tenuto a fare il tuo lavoro, che è anche quello di poter dare una consulenza. Quindi, mentre prima questo, diciamo, fenomeno era possibile, adesso questo fenomeno si scontra con una ricerca che nel pubblico, sia universitario che nel pubblico degli enti pubblici di ricerca, tranne alcune fantastiche eccezioni, e io ritengo che l'ASI forse sia una di queste perché si occupa di spazio e non di noi poveri terrestri, sono nella condizione di non poter distogliere energie da commesse, contratti conto terzi, cose pagate per questioni pubbliche, semplicemente perché altrimenti è l'intera ricerca di quegli enti che ne soffre. No, lo dico con cognizione di causa perché sono del CNR e ormai un terzo del nostro bilancio e la totalità del bilancio per le attività di ricerca viene da conto terzi, convenzioni, progetti specifici e penso che per l'università, da quello che si legge nei giornali anche negli ultimi giorni e quello che dichiara la CRUI eccetera, non sia molto diverso. Allora, cerco un po' di chiudere il cerchio, non vorrei, non sono chiacchiere queste perché c'è ci sono delle veramente delle cose che gridano vendetta, nel senso che ci sarebbe bisogno di un processo innovativo, nel senso che tener conto del fatto che uno, i fondi pubblici per la ricerca sono comunque in genere scarsi, comunque sono posizionati in modo da non essere efficaci quanto sarebbero potrebbero essere. La tripa elica non funziona così come è stata interpretata sino adesso, non funziona ed è difficile trovare delle connessioni utili, ci sono, esistono, è importante, ma non sono una massa critica sufficiente a modificare le cose. Esistono soluzioni possibili e potenziali che forse renderebbero il contesto più umano e più accessibile. Faccio un esempio molto banale. Una delle best practice europee è quella che consente, di un po' di anni fa anche questa, è quella che consente, ed è così in molte università europee, non in quelle italiane, non in tutte quelle italiane, ai vecchi laureati che stanno in quell'università, che hanno intrapreso la loro carriera, di poter riaccedere ad alcuni dei servizi dell'università, nonché ai contatti con i docenti che sono presso l'università, per chiedere anche in modo sporadico, anche attraverso, tra virgolette, chiamiamoli circoli di qualità, chiamateli come vi pare, a club, momenti in cui ci si confronta sulla propria vita, sulla propria attività, non la propria vita personale, sulla propria attività, e ci si confronta con persone che provenendo da studi o cose simili probabilmente hanno percorsi analoghi e attraverso loro ci si fa un'idea di quale potrebbe essere l'approfondimento, la formazione necessaria per tenere il passo con quello che succede. In Italia queste funzioni vengono date, mi viene in mente i promotori farmaceutici, vengono affidate a imprese che hanno specifici prodotti da vendere e vanno presso i medici, no? Oppure nelle piccole e medie imprese, da imprese che fanno strumentazioni, che girano imprese dei settori potenzialmente utilizzatori e presentano questi strumenti. Allora così non va l'innovazione, così va l'ammodernamento, che è quello che il nostro paese fa, mentre invece bisognerebbe fare questo salto di qualità, cioè riportare queste persone con dignità pari, il che significa un'innovazione educativa, significa passare da un'educazione che insegna ciò che deve essere a un educatore che apprende mentre insegna con l'altra persona, vuol dire entrare in un dialogo con il tuo potenziale formando. No, perché un imprenditore non è uno che deve imparare, è anche uno che ti porta un'esperienza, spesso noi ricercatori economici poi insomma ce la dobbiamo andare a cercare, ti porta un'esperienza, ma questo richiede un cambiamento proprio nelle competenze formative di coloro che sono presso l'università o un accrescimento di queste competenze. E questo è solo uno dei possibili esempi dell'innovazione che sarebbe necessaria. Ripensare l'università collocandola nel territorio così come gli enti pubblici, come soggetti di sviluppo, non significa necessariamente avere gruppi di ricercatori o migliaia di ricercatori disponibili sul mercato ad attivarsi per trovare soluzioni per le imprese. Non solo. Sulle associazioni imprenditoriali, questo vorrebbe dire, questo esiste già, a Bologna, in Emilia, l'altro giorno leggevo sul giornale, è nata un'impresa rete, non credo che sia l'unica, però è una cosa importante. È importante che per esempio le associazioni imprenditoriali o anche gli enti locali si attivino per trovare soluzioni in un territorio di piccole e medie imprese come il nostro, perché di fronte a una domanda pubblica che potrebbe potenzialmente, anche qui se coordinate, quindi con un ruolo di Consip un po' diverso, un po' più tecnologicamente avanzato e innovativo, essere aggregata, poi non potrebbe trovare sullo stesso territorio, sul mercato comune europeo magari sì, ma sul territorio imprese che possono adeguatamente dare una risposta in termini quantitativi. Allora, un'innovazione in termini giuridica e amministrativa, gestionale e politica anche, come quella di possibilità di reti di imprese, quindi non di consorzi, di reti di imprese, una struttura diversa ancora, che sono in grado di rispondere in modo verticale, in modo orizzontale, a un, potrebbe essere orizzontale distribuito sui territori, quindi non dividendosi magari un brevetto che congiuntamente riescono a ottenere. Queste sono innovazioni che hanno bisogno di riflessione, che hanno bisogno di considerare la pubblica amministrazione un soggetto non strumentale, ma un soggetto dell'innovazione in senso proprio, che fanno rivedere qual è lo sguardo che deve andare nel momento in cui si parla di amministrazioni innovative, su quale parte dei fondi andare a guardare, che riportano il cittadino e il fabbisogno della pubblica amministrazione di comprendere la domanda implicita della cittadinanza centrale, perché poi il problema della pubblica amministrazione è non è rispondere alle imprese solo, ma è rispondere alla cittadinanza che deve essere governata. Chiudo per non essere qui, il 18 è stato presentato, credo siano stati presentati anche dei risultati, io purtroppo non sono potuta venire, l'avanzamento del Green Public Procurement. In questo momento in Italia questa è la forma più avanzata di ragionamento su questo sistema innovativo di domanda della pubblica amministrazione, trasversale e trasversale multi-governance, nel senso che ricopre più livelli. Su questo sia l'Europa che il governo italiano ha dato delle prime indicazioni, non è necessariamente innovazione, ma è uno dei terreni in cui in questo momento è più facile che possa transitare l'idea che una domanda innovativa non solo ha un senso, ma un'efficacia forse maggiore che cercare di inventarsi progetti innovativi su territori che hanno altri bisogni.